Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, non è l'inizio di settimana ma calcisticamente lo è, perché ieri c'è stata la partita del Parma contro il Torino e finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale in una partita tutt'altro che semplice sulla carta, tutt'altro che facile poi nei fatti, ma che il Parma è riuscito a portare a casa, e vedremo come in questa ora insieme qui a Palla in Tribuna. Ci voleva davvero, e scrivetemi già, vi ricordo sempre il numero, il 333-9200-170, scrivetemi voi come l'avete vista, come l'avete vissuta. Stanno già arrivando tantissimi messaggi al nostro tablet. Una partita complicata, soprattutto nei primi 30 minuti per il Parma, poi la scintilla, quella calcio di punizione di Valeri, battuto per Del Prato, che tra l'altro ha ricordato molto, se avete buona memoria, non che ce ne voglia parecchia, perché andiamo alla recente partita con l'Atalanta. Da lì era nato il gol di Cutrone, e quasi in maniera identica, sempre da una punizione più o meno in quella zona, lo stacco imperioso di Del Prato e qui il tocco di Ismaili. Poi questioneremo, staremo a fare considerazioni anche su questi rigori, che sono molto figli del VAR e del calcio di oggi, ma appunto a riguardo il regolamento il rigore ci stava. Calcio di rigore battuto da Pellegrino, che secondo me lì si è preso una gran responsabilità. Io non so quanto sia rigorista lui, pensavo più magari a un Cutrone dal dischetto, non so, non dico Bernabé, che abbiamo visto che poi in realtà non è mai stato, credo, il primo rigorista di questa squadra. Comunque pallone pesante, visto un po' il momento della stagione, certo non un macigno ma pesante. La sbattuta dentro con forza, con violenza, Israel l'ha toccata ma non ha potuto nulla, il gol del vantaggio. Da lì il Parma paradossalmente ha patito meno, però al 50esimo, dopo che era stato annullato un gol a Pellegrino per un motivo che a me ancora ignoto, cerchiamo anche di far chiarezza su questa cosa. Sì, ok, ufficialmente il blocco di Ndiaye su Israel, però mi è sembrato molto 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 lieve la cosa, quasi inesistente, ma l'avranno visto bene in sala VAR. Per carità, fatto sta, pareggio di Ngonghe, uno dei migliori in campo al 50esimo, e poi al 73esimo ancora Valeri dalla bandierina, ancora Pellegrino con il bazooka di testa, per usare il bazooka che ha in testa, per usare le frasi dell'allenatore del Pescara, che abbiamo già ripreso in tanti, che ci porteremo fino a fine stagione, credo, se lui segnerà così. Doppietta di Pellegrino, che quando vede il Toro, quando vede Granata, si accende. Sarebbe anche di buon auspicio per un derby eventualmente, ma speriamo di non doverlo sapere mai per evidenti motivi. Ed è arrivato il gol del 2-1. Poi da lì il Parma non mi sembra neanche che abbia fatto particolare fatica a contenere bene nell'assalto finale la squadra di Carlos Cuesta. Bene anche Brichi, ad esempio, che per carità non ha fatto cose eccelse ieri, era un po' titubante nel primo tempo, ha fatto un po' fatica forse, ma pur senza sfigurare, assolutamente. Nel secondo è cresciuto alla distanza. Allora, qualche vostro messaggio. Luigi Zeta dice: finalmente un po' di coraggio da parte di Cuesta, vittoria sofferta è giusta come da squadra che si deve salvare, ennesimo arbitraggio nella conduzione da dimenticare. Questo è Luigi. E poi qui ci manda, ah no, questa è un'altra cosa legata a ieri. Allora, buongiorno, volevo fare una domanda. Non è che questa fa giocare Bernabé così indietro perché non si fida di Ordoñez, a sua volta fa giocare Oristagno al suo posto? Non è normale che l'unico che ha i piedi e visione di gioco giochi davanti alla difesa, Fabio? Ma la tua idea mi sembra un po' arzigogolata, non so se... Penso di aver capito cosa intendi dire, ma Pirlo aveva i piedi buoni, giocava davanti alla difesa, quindi questo non vuol dire, attenzione. Quando il Parma vince gli occhi brillano anche grazie alle vostre segnalazioni, la voce dello speaker si sente benissimo, buona giornata a tutti, cuori incrociati. Ale, guarda, non so se sono state le nostre segnalazioni, Ale sei gentile, ma ci fa piacere che l'abbiano risolto. Matteo da Roma, che ovviamente saluto come sempre. Poi Matteo, quando si avvicinano le tue partite, i tuoi derby, ci sentiamo anche qui in viva voce su qui a Palla in Tribuna. Allora, leggo il tuo messaggio. Abbiamo tanto da migliorare, ma ieri è stata una vittoria di cuore, come dice questa. Si vede che abbiamo un gruppo coeso e che tutti remano dalla stessa parte. Concludo nel dire che siamo fortunati ad avere gente come Stevez in squadra, oltre ad avere un grandissimo capitano con la C maiuscola, e continuo a sostenere che Bernabé deve giocare più vicino alla porta. Sempre forza Parma. Sì, grande capitano, e mi associo su Estevez, grande personalità, è uno che tra l'altro in gruppo è veramente importante. Marco 70 invece dice: probabilmente andrò conto corrente, ma ho visto una squadra alla Pecchia nel primo tempo, dove abbiamo giocato male e siamo stati surclassati. Nel secondo tempo meglio, ma non mi è piaciuta la squadra, anche se ha vinto e siamo tutti contenti. Allora, sul fatto che abbia vinto, che ha vinto e che siamo tutti contenti, concordo, ci mancherebbe, è giusto che ci sia entusiasmo. Poi dopo, anche ieri a diretta live Bar Sport, insomma, abbiamo mosso delle osservazioni, ecco, più che delle critiche, che secondo me non vanno fatte mancare, non vanno oscurate dalla vittoria, comunque è fondamentale. Però effettivamente il primo tempo il Parma non ha praticamente passato la metà campo. Allora, un altro ascoltatore dice: incredibile come un importante quotidiano sportivo dice che se anche il giocatore del Torino salta colpendo il pallone con il braccio largo, secondo lui non è mai rigore. Va bene essere di parte, ma dichiarazioni queste mi sembra veramente troppo. Qualsiasi arbitro, dopo aver visto quel tocco con la moviola, dà il rigore. Sì, sono d'accordo con te, ma ribadisco per la centesima volta: a me non piacciono questi rigori, però se hanno deciso di, se questo deve essere il regolamento, fuori sagoma, come ha spiegato ieri l'arbitro, la mano era fuori sagoma, ripeto, per me abbastanza tutto molto innaturale, però questo è il calcio di oggi. E come dici tu, alla moviola, se l'arbitro va poi a vedere, questo è rigore. Se si guarda la partita come se i giocatori fossero statici, allora si può parlare di difesa a tre. Del Prato ieri è salito a centrocampo e nel primo tempo ha avuto una buona occasione. A me pare che lavori molto a supporto del centrocampo, in attesa che anche gli altri due centrali abbiano il coraggio di salire con campo aperto. O no, dice Fabrizio. Ma sì, Del Prato è uno che si propone, assolutamente. Poi Bernabé, come già detto ieri, è fuori posizione. In quel ruolo vedrai più un Estevez o un Keita, con Bernabé avanzato in appoggio alla prima punta, cioè praticamente al posto di Oristagno. Via, lo vorresti bene per i tre punti, ma i problemi non mancano. Pellegrino e Cutrone non li vedo, Pellegrino e due esterni, Roberto dice, quindi un 3-4-3 tu vorresti. Ero più ottimista prima della partita, dice Canto. Abbiamo vinto, ma il gioco è stato totalmente inesistente. Spero fosse solo un blocco mentale. Speriamo. Allora, ci siamo ripresi quello che non c'è, che il destino ci aveva tolto a Cagliari. Godiamoci questa vittoria, mi viene da dire, e pensiamo da domani, magari, almeno noi, a quella alla partita con Lecce, che diventa, no, fondamentale no, però sarà tosta, secondo me, perché come ha detto ieri anche Remo Gandolfi, adesso non è che possiamo pensare poi di vincere, cioè se giochi così non è che è facile anche che le perdi le partite. Molto bene, bene che il capitano deve tagliarsi i baffi, poi è il top, dice Gio 64. Non so se sarà d'accordo, comunque ripeto, buonissimo Parma secondo me nel secondo tempo, come reazione, come fase difensiva. Allora, se non davano il rigore, il Parma non avrebbe mai vinto. Allenatore sopravvalutato. Se questo è un rigore, siamo a posto. Allora, non bisogna essere di parte. Ma penso di essermi già espresso, quindi sull'argomento mi sento tutto fuorché di parte, sulle questioni arbitrali. Cerco di essere molto obiettivo. Stefano dice: godiamoci questi tre punti essenziali, soprattutto al morale, del resto rimandati a urgente miglioramento di un gioco con scarso sviluppo a centrocampo, praticamente privo di fraseggio, triangolazioni, inserimenti per vie centrali. Il cross per Pellegrino va bene, ma non sarà sempre così facile vincere in questo modo. Sì, Stefano, sottoscrivo. Gara decisa dagli episodi, l'unica cosa positiva sono i tre punti, per il resto non si sono create occasioni. In questo caso, in ogni caso, benvengano queste vittorie, Beppe. Poi chiariamoci, ragazzi. Il Parma deve salvarsi, e io non penso che il Parma possa offrire, chi si salva difficilmente offre un gioco spumeggiante, altrimenti avrebbe altri obiettivi. Poi dopo ci sono anche quelle annate particolari dove una squadra fa grandi cose quando non te le aspetti, però la norma può essere che poi vinci come ieri, un'altra volta magari in contropiede e freghi una big, un'altra partita la giochi magari come a Cagliari, cioè meglio, però alla fine vinci o pareggi, ci sta tutto. Io adesso, pensare che una squadra che debba salvarsi si chiami Parma, si chiami Cagliari, si chiami Pisa, si chiami anche Sassuolo, diventi l'Olanda di Cruyff, che tra l'altro poi non ha vinto nulla, è un po' difficile. Facciamo così, sentiamo cosa ha detto Carlos Cuesta nella conferenza stampa della sua prima vittoria da capo allenatore tra i professionisti, la sua prima vittoria in Serie A. Carlos Cuesta.
Cuesta, buonasera. Le chiedo la gioia intanto per la prima vittoria in Italia, il campionato, quanto è importante. Io prima, parlando con Keita, gli ho detto, c'era quell'immagine dopo il gol di Pellegrino, il secondo, in cui un gruppo è andato da Pellegrino, l'altro ha abbracciato Valeri. L'immagine forte, cioè di un gruppo che non vedeva l'ora di abbracciarsi, no? Di sfogarsi.
Sicuramente tanta felicità, e felicità soprattutto per loro, per i ragazzi, perché durante queste settimane dove magari non raccoglievano i frutti di quello che facevano ogni giorno, continuavano a lavorare, a esprimersi ogni giorno al meglio per migliorare. E è molto soddisfatto di vedere i suoi sorrisi, e non solo dei giocatori, anche di tutto lo staff, di tutte le persone del club che lavorano con tanta passione per fare che i nostri tifosi possano rendersi orgogliosi di quello che proviamo a fare. Secondo me mettiamo il cuore, facciamo tutto con la nostra miglior volontà, e sono contento anche che in giornate come oggi si può vedere, perché oggi secondo me la squadra ha mostrato tanto cuore, tanta passione, tanta voglia, e anche nei momenti di difficoltà che ci sono avuti, e anche in una prestazione dove magari non siamo stati, soprattutto all'inizio, al livello che volevamo, siamo riusciti ad avere la vittoria. E quello mi porta soddisfazione, ma dello stesso modo so che quello che vogliamo è ripetere. E ripetere soddisfazioni, e per quello c'è bisogno solo di una cosa, che è lavoro. Quindi focalizzati già oggi in godere questa felicità, e da domani a lavorare, perché è l'unica strada per dopo avere la possibilità di vivere serate come oggi.
Insomma, a lei piace il gioco offensivo, no? Credo piace attaccare, insomma, quella è la filosofia. Però poi qua, insomma, ha una squadra di giovani, una squadra di prospettiva, bisogna magari pensare tanto, no, alla fase. Le chiedo alla fase difensiva, le chiedo, ecco, come sta cercando di dare equilibrio a questa squadra, perché anche oggi il Torino ha qualità, ci sono stati tanti momenti in cui avete sofferto, no, come diceva. Come si riesce a bilanciare queste due fasi? E la scelta di Oristanio oggi importante, credo, no? Anche per dare un segnale agli avversari, forse con Bernabé, con le due punte, insomma, un Parma che mentalmente è entrato con quell'idea.
Io penso sempre in entrambe, penso nella fase difensiva e penso nella fase offensiva, perché quando giochi una partita sempre devi attaccare e devi difendere. Ovvio che sicuramente la partita che ci piacerebbe giocare di più è recuperando la palla alto nella metà campo avversaria, avendo la capacità di giocare di più là, ma anche l'avversario gioca, e in questo caso merito anche del Torino avere la capacità di uscire dalla nostra pressione alta, soprattutto nei primi minuti, e anche lì non siamo stati abbastanza bravi nella costruzione, perché c'erano diverse dinamiche che sicuramente dovevano essere fatte meglio. Abbiamo fatto qualche cambio per aggiustarlo nel trascorso della partita, e noi proveremo sempre a avere quella identità. La prima cosa dentro della nostra identità deve essere quella, il cuore, il come vivere ogni giorno con passione. La seconda, che è sicuramente più legata al gioco, proviamo a migliorare ogni giorno, e dopo i contesti di partita sono molto diversi. Non è lo stesso giocare contro la Cremonese che giocare contro il Cagliari, che giocare contro il Torino, e sicuramente il Torino, soprattutto nell'inizio, è stato bravo a fare di più la partita che volevano loro.
A cuore credo ne abbia tanto Pellegrino per come gioca lui, no? Come caratteristiche. Le chiedo, come giocatore, che tipo di giocatore le ricorda come identikit? Cioè il classico bomber argentino che si sbatte, che corre, che lotta, è paragonabile a Lautaro, per dire, ovviamente in proporzione, facendo le debite proporzioni, però come tipologia di giocatore, che identikit è?
Giocatore che ha tantissima capacità per essere dominante nell'area, che ha tantissima capacità per ricevere di spalle la porta e mettere altri giocatori in posizioni di vantaggio, che ha tantissimo sacrificio difensivo, che ha tantissima voglia per migliorare, che è un esempio ogni giorno, ma da quando entra nel centro sportivo e come si allena e come fa il recupero e come mangia, quindi un professionista al 100%. È un esempio anche per la squadra, il suo atteggiamento, più delle caratteristiche del gioco per me. Pele è soprattutto un esempio in quello, in chi è come professionista e come persona.
Gazzetta di Parma.
Mister, buonasera. Della squadra stasera è piaciuta anche, a mio modesto avviso, la capacità di soffrire. Anche dopo il gol, il Torino ci ha riprovato, il Parma è riuscito a tenere bene. Ecco, questa capacità di soffrire può essere anche questa, appunto, un viatico per il futuro, una strada giusta.
E per il presente, secondo me, è una necessità. Perché? Perché alla fine nella vita, nel calcio, in tutte le partite avrai momenti di difficoltà. La partita non è lineare, non sempre va come tu vuoi, ma devi avere la capacità di navigare in quei momenti lì. E dopo ci ha avuto l'aiuto del Tardini, ci ha avuto l'energia dei tifosi, ci ha avuto quella connessione che sarà tanto importante per noi, per avere la capacità di vivere serate belle insieme, e nei momenti in cui abbiamo avuto bisogno sono stati lì con noi, abbiamo sentito la sua energia e io sento che hanno giocato la partita con noi, e quello è molto molto importante, e vogliamo costruire serate del genere, e quello che faremo è provare a fare il meglio sempre.
Insomma, questo era... Allora, adesso lo recuperiamo, adesso recuperiamo Carlos Cuesta, che ha detto una cosa come molto significativa: soffrire è una necessità, ci saranno sempre momenti difficili, un po', forse si collega un po' a quello che dicevo prima, cioè non possiamo pensare che il Parma faccia un campionato che sia una marcia trionfale, ma neanche che ci vada vicino. Sento un popolo di malcontenti, ma sapete quanti tiri in porta ha fatto il Torino? Io no, e mi accontento di quello che ho, scrive Rino. Bernabé deve essere libero di giocare dove vuole, perché il più intelligente è dotato, liberatelo dai vincoli, dice sempre Rino. Allora, Gabriele scrive: io non capisco tutto questo pessimismo anche dopo una vittoria, se ci sono tifosi che sono soddisfatti solo se vinci 3-0, se crei 10 occasioni da gol che cambino squadra. Sappiamo che il Parma è questo, ieri secondo me la voglia di vincere ha avuto la meglio su tutto e tutti. Per il rigore siamo d'accordo che è un regalo, ma purtroppo ormai siamo sempre schifati, di conseguenza anche il nostro. Sì, è un regalo, cioè nel senso non è un regalo, il rigore ci stava, ma non è, almeno io non condivido questo tipo di rigori, poi a rigor di regolamento ci stava. Il sistema di gioco differente da questo potrebbe favorire Bernabé, se sì quale, scrive Lorenzo, magari lo chiediamo ai nostri ospiti. Chicco ci scrive: allora dico a Simonetta che poi possiamo andare a questo punto, dopo andremo in pubblicità magari, Simonetta, se sei d'accordo. Adesso leggo ancora un messaggio. Sono Chicco, però siamo troppo puntigliosi, dove giocavamo bene senza rischiare perdevamo e c'era un bel gioco, dove rischiamo davanti per cercare di vincere non va bene. Dico che ieri come gioco abbiamo rischiato l'infarto, ma abbiamo vinto, avremmo vinto anche senza il rigore. Anche ieri l'arbitro ci ha tolto una vittoria più netta e siamo già a quota 4 su 5. Certo, ci auguriamo tutti di trovare un equilibrio tra queste prime partite, ma siamo giovani, il Torino nel secondo tempo è stato inguardabile ed è giusto che abbia perso. Allora, ascoltiamo ancora il finale di questa, che c'era un altro paio di concetti interessanti.
Complimenti. Vista l'ennesima ottima combinazione che abbiamo visto oggi tra Valeri e Pellegrino, possiamo dire che tanto passa dai piedi di Valeri e dalle mani, o meglio, dalla testa di Pellegrino?
È una delle vie che abbiamo per attaccare. Se facciamo un'analisi più globale sulle 5 partite di campionato e anche sulle partite di Coppa Italia, possiamo vedere che anche abbiamo altri modi di progredire il gioco, di arrivare alla metà campo avversaria e di creare pericolo, ma quella è una delle vie.
Tutto Mercato Web.
Buonasera mister, ieri in conferenza stampa parlavamo appunto della possibilità di utilizzare più attaccanti rispetto alle passate partite, e oggi così è stato, almeno nel modulo iniziale. Secondo lei è un esperimento riuscito per quanto abbiamo visto oggi?
Per me non è un esperimento, per me è una possibilità che abbiamo dentro della nostra rosa, che è stato già fatto in altre partite, come Atalanta, che è stato fatto contro il Cagliari, quindi secondo me neanche è una novità in questo caso. E alla fine noi avremo la capacità di fare entrambe, e in funzione dello stato di forma, in funzione dell'avversario, in funzione della partita che noi immaginiamo e soprattutto in funzione di quello che sentiamo in quel momento, faremo le scelte, speriamo ottime.
Stadio Tardini.
Buonasera mister, è previsto che non concorderà con quello che ha detto Baroni, che dice così che non meritavate la vittoria. Abbiamo visto un Keita inserirsi più in attacco, più offensivo, queste sono indicazioni sue oppure il giocatore sta crescendo?
Fa parte della dinamica di una partita, soprattutto nel momento in cui c'è un duello costante, c'è un uomo contro uomo, parità numerica, a volte per riuscire a creare un vantaggio, una superiorità, hai bisogno di vincere un duello, e Mandi è stato capace, è riuscito a farlo in alcune occasioni, e quello li ha portato sicuramente ad andare un po' più in avanti, ma anche ci ha dato tantissimo, soprattutto a livello difensivo, come si riorganizzava nei momenti in cui perdevamo la palla, il lavoro che ha fatto nell'area, quindi è stato onnipresente, direi, in tante situazioni, e adesso quello che ha bisogno è di avere quella consistenza e quella stabilità nella sua prestazione per darci molto.
Ultima.
Luca Savarese, Radio Cross, buonasera mister, complimenti per la reattività della tua squadra che sta mostrando. Ecco, prime 5 partite, primo piccolo pezzettino di stagione, che cos'è che ti sta sorprendendo di più del calcio italiano? Grazie.
Calcio italiano super competitivo, super ricco, come avevo detto nella prima conferenza stampa, con tanti allenatori di alto livello, con tante squadre di alto livello, con dettagli che fanno che devi studiare sempre, devi esprimerti al massimo per capire come provare a aiutare al massimo i ragazzi a fare le partite che noi vogliamo giocare. E è un campionato di alto livello, per forza.
Questo era Carlos Cuesta. Andiamo in pubblicità, che poi c'è Francesco Monaco fra poco.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo Van, Traffic Van e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A settembre, gamma Renault veicoli commerciali da 16.900 euro, IVA immessa su strada escluse in caso di ritiro o rottamazione, solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Il sound di Parma è qui.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo in diretta. Allora, qualche messaggio ancora. Stefano scrive: non sono d'accordo che il Parma sia questo. Ampio margine di miglioramento a centrocampo, dove alcuni giocatori non sono ancora entrati negli automatismi. Sì, per carità, deve avere margine di miglioramento. Per me questa è ancora una fase lunga, fase di rodaggio. Per i tifosi che dopo una vittoria seminano pessimismo, l'arbitro Dalla Tana ha un cartellino giallo, un secondo giallo, e scatta il rosso. Per carità, rispettiamo assolutamente le opinioni di tutti, anche perché da tutte poi c'è un po' da imparare. Vero Francesco Monaco, ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a tutti e ovviamente un ciao particolare a Gianni Il Cavalier che ormai porta bene questo
esatto.
saluto
sì.
dedicato.
Porta fortuna, allora Gianni non lo conosco ma mi associo. Francesco, come ti collochi? C'è qui chi dice ma abbiamo vinto, l'importante è solo quello, e qualcuno invece dice sì però così insomma non è che ancora ci siamo, stiamo un po' nel mezzo, cosa dici?
Ma sì, nel senso che si sono viste cose positive, si sono viste cose diciamo non positive, e qualcosa che va e qualcosa che non va. Sul discorso che abbiamo vinto non facendo una gran prestazione, secondo me è un bel segnale, perché poi sì. dopo quando fai una bella prestazione e perdi, io paradossalmente preferisco così, o comunque non potendo avere tutte e due le cose il risultato viene prima. E quindi per una volta hai tirato pochissimo in porta, hai sofferto tantissimo sul piano tattico, soprattutto nel primo tempo, la migliore organizzazione da parte del Torino, una squadra solida, una squadra compassata un po' troppo, però si vedeva che avevano delle idee di gioco più molto meglio metabolizzate rispetto ai nostri giocatori.
Vero.
Poi hai vinto grazie anche alle individualità, ecco, più che agli episodi direi abbiamo vinto grazie alle individualità, e ci sono cose positive tante: la vittoria, l'autostima, i tre punti in classifica, la prima vittoria di questa, si sblocca Pellegrino, sono tante le cose positive, un bellissimo comportamento da parte dello stadio che quando è così veramente fa da dodicesimo. Tra le cose non positive sicuramente la disposizione della squadra nel primo tempo davano veramente l'idea di non sapere cosa fare. C'era una prateria tra il blocco difensivo e gli attaccanti, e perché il centrocampo che è la zona nevralgica, non si riusciva a mettere insieme bene le caselle. Adesso Oristanio, impiegato da mezzala, è comunque un giocatore abituato a giocare con i piedi sulla linea del fallo laterale.
Infatti ieri giocava poi molto largo.
Sì, però quando poi si va a allargare lui, se appunto non ci sono determinati meccanismi, tu hai un uomo in meno a centrocampo.
Sì, sì.
E quindi sicuramente hai tappato il buco a destra, perché Brischi a me è piaciuto soprattutto nel secondo tempo. Al primo tempo lo hanno ignorato i compagni, cioè il primo tempo abbiamo quasi giocato in 10. Ma perché non lo servivano? Lui faceva i movimenti giusti, ma era un po' troppo avulso dal gioco. Nel secondo tempo, dove tra l'altro ovviamente la pressione si faceva sentire di più, poi giocare sotto la tribuna centrale, è stato molto più intraprendente, ha dato il suo contributo, e è un buon segno che abbia giocato meglio nel secondo tempo.
Anche secondo me.
Però se tu metti finalmente un giocatore di ruolo nel suo ruolo, hai comunque, stai tra virgolette snaturando un altro giocatore, perché quello non è il ruolo di Oristanio. Allora vuol dire che da qualche parte devi sempre andare a costringere qualcuno a sacrificarsi in un ruolo non suo, e quindi le cose sono ma per adesso è assolutamente prematuro, secondo me ci arriveremo se va bene il prossimo anno, o torni a giocare quattro dietro e allora rinforzi il centrocampo e gli esterni d'attacco hanno tutti e due un terzino che li protegge, però questo danneggerebbe notevolmente Valeri, che invece in questo momento è un'ira di Dio.
A meno che tu non gli faccia fare l'ala nel 4-4-2, la butto lì, non lo so.
Se gli fai fare l'ala nel 4-4-2, però chi metti dietro di lui? Novik? Ndiaye? Cioè, non ne hai tante.
O Valenti, non lo so, la butto lì anche questa,
Sì, però comunque, mentre da una parte ero soddisfatto a vedere la formazione iniziale, perché quelli con i piedi buoni devono giocare tutti,
sì.
In realtà poi c'è un problema di equilibrio, e da qualche parte, infatti a me fa piacere vedere Del Prato salire, perché se continui a giocare con questa impostazione, con la difesa 3, del Grun, ecco, visto anche la maglietta che avevano ieri, sì, che è piaciuta moltissimo, del Prato deve fare il Grun. E quindi deve essere lui più degli altri, perché è più portato, perché ha più esperienza, perché insomma è un altro passo di giocatore rispetto agli altri nostri difensori centrali, e in qualche modo la pezza la devi mettere, ecco, perché quando si apre un buco, poi se vai a tappare quel buco lì, te ne si aprono altri tre.
Sì, sì, sì. No.
Non so se parlato a lungo.
Chiaro, cioè, non ti ha convinto comunque, perché molti hanno detto, ecco, questa più coraggioso, però tu dici...
No, il primo tempo non mi ha assolutamente convinto, soprattutto anche le lunghe pause di Suzuki prima di rinviare, dava proprio l'idea, cosa faccio? Faccio il solito lancio lungo, aspetto che qualcuno mi detti il passaggio, però non si è praticamente quasi mai arrischiato, solo una volta, credo, a darla in verticale al centrocampista centrale. Perché il centrocampo era proprio quasi consegnato a loro, consegnato al Torino.
Sì, è vero. No, guarda, la prima mezz'ora, lo possiamo dire serenamente, è stata, non dico sconcertante, sì, sì, però il Parma non ha quasi mai superato la metà campo, era in balia degli avversari.
Ma infatti, quando ha trovato il rigore, era la prima volta che metteva il naso fuori dalla propria metà campo.
Mezz'ora.
Infatti, ti ho detto, ha finito il primo tempo in vantaggio 1-0 senza tirare in porta, senza entrare in area.
È vero, è vero. Poi, per carità, e poi va detto, comunque, grande reazione, l'ha detto anche questa, di cuore, di carattere, ma anche di attenzione.
E questa è un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo, perché si è visto veramente un bello spirito di una squadra che è unita e che ci teneva finalmente a togliere lo zero dalla casella vittorie, perché poi dopo, quando la difesa è schierata, il Parma difende abbastanza bene.
Sì, sì, è vero.
Keita fa un lavoro, l'ha detto anche questa, fa un lavoro di copertura, 2 o 3 volte è stato veramente provvidenziale, e quindi è la cosiddetta transizione, no? Adesso si chiama così. Non abbiamo preso contropiedi, non abbiamo preso imbucate, il gol di Ngonge bellissimo è stato comunque frutto di un'azione personale,
sì, è vero,
perché altrimenti noi gli attaccanti, i centrocampisti del Torino li abbiamo contenuti molto bene, ecco, quello è stato un super gol, ma una fiammata,
sì,
non hanno messo l'uomo davanti alla porta in altre circostanze, hanno fatto qualche tiro dal limite dell'area.
Io vedo quest'anno, più che 12 mesi fa, in questo periodo dove assolutamente non c'era la mentalità comunque della squadra che deve salvarsi.
Sì, su questo sono d'accordo, la mentalità è importantissima, e anche se comunque sapendo che lotti per salvarti, quindi sapendo che non vincerai poi tante partite, intanto hai vinto una partita che tra virgolette dovevi vincere, e bisogna che questa squadra cominci anche a farsi una cultura della vittoria, no? Perché è molto bello dire la cultura del risultato, cultura anche della sconfitta, saperla accettare, saper prendere, però la cultura della vittoria vuol dire che vai sempre in campo calcolando che la vittoria non è quello che vuoi, perché quello vale sempre, ma è una cosa che puoi ottenere, è una cosa possibile. Sì. Noi possiamo vincere questa partita, noi scendiamo in campo perché sappiamo che la possiamo vincere, e quando vi una, poi magari se li vuole ne vinci due, cominci anche a farci la bocca, e questo è fondamentale.
Con ciò vedo comunque una partita molto difficile con il Lecce, dove non mi stupirai se arrivasse un pareggio. Adesso non voglio pensare a una sconfitta, perché per carità,
no, però è bastata quella dell'anno scorso, esatto, sconfitta in casa.
Se poi arriverà una vittoria saremo contentissimi, però ecco, non mi sembra che dobbiamo, cioè, perché noi tendiamo ancora a ragionare sul Parma degli anni 90, no? Arriva il Lecce in casa, lo devi battere, arriva il Torino in casa, devi vincere. Non funziona più così oggi, diciamolo, dai.
Beh, in realtà io anche l'anno scorso sentivo, ho detto arriva la Juventus, devi vincere, arriva il Napoli.
Ma lì, cioè, sono situazioni diverse, però, hai capito?
Sì, no, ho capito, però il discorso è che la partita con Lecce è scontro diretto uguale, perché comunque il Torino adesso in classifica è messo malissimo, si parla già di Baroni, sì, in bilico, E il problema è che il Lecce probabilmente a livello di individualità è ancora inferiore al Torino.
Sì, penso proprio di sì.
L'unica cosa è che giocano un po' più in velocità.
Sì,
hanno un po' più di ritmo e possono essere pericolosi in questo sul discorso anche delle ripartenze, perché giocano più in velocità. Però sì, secondo me se hai battuto il Torino faticando, è evidente che la prospettiva è di giocare per vincere anche la prossima.
Sì,
poi
sì,
se
no,
cominciamo a dire sì, siccome comunque col Torino hai vinto con Lecce, l'importante è non perdere, basta il pareggio.
No, poi questa è la mentalità sbagliata, perché
anche partita viene fuori.
Sì.
Però probabilmente fino a questo momento il Lecce è sembrata una delle squadre più meno attrezzate, anche perché Krstović per adesso non l'hai adeguatamente sostituito.
No.
Torgun non ne parliamo neanche, poi era andato via, se non ricordo male, già a gennaio. E quindi secondo me, ecco, ricordo un Falcone che contro di noi si esalta.
Ecco, infatti.
Ecco, magari questo no, però
sì.
Cioè, vedo un Parma più propositivo e che possa essere un po' più efficace rispetto a quello di ieri. Ripeto, va benissimo vincere così, però non sempre te lo concedono. Ecco.
Allora, messaggio di Cagno che io sottoscrivo: mi dite una squadra che sia già a posto alla quinta giornata. Napoli, Inter, Juve, eccetera, hanno dei momenti di difficoltà. A Cagliari abbiamo giocato bene, abbiamo perso, meglio ieri sera. Ah, continuiamo a scusare Bernabé, ma con le capacità che ha deve fare meglio indipendentemente dal ruolo. Questo è Cagno. Tu cosa ne pensi, Francesco Monaco, su Bernabé?
Allora, su Bernabé penso che si deve accendere. Bernabé continua a far vedere a sprazzi di che giocatore è. Si continua a discutere sul fatto che dovrebbe giocare più avanti, più vicino alle punte, con le quali può dialogare, poi può puntare al tiro con maggior frequenza, può dare l'assist, perché lui comunque di palle gol negli anni siamo abituati a ne ha date tante. E, però secondo me in questo periodo non è in fiducia. Non so se è perché ancora forse, ma paura di farsi male, direi di no, perché comunque lui gioca, prende le botte, ogni tanto cerca di verticalizzare. Non è in fiducia, bisogna metterlo in fiducia, e ovviamente insistendo su di lui ci mancherebbe altro, e quindi si deve ancora accendere. Io sono fiducioso perché c'è uno buono non disimpara a giocare. E quindi secondo me questo calo, questo non essere ancora tornato al rendimento, no, ottimale al quale ci aveva abituato, è dovuto più a problemi un po' fisici, un po' mentali. Ecco.
Altro messaggio, Daniele da Medesano, tema che abbiamo anche affrontato ieri sera in trasmissione: non credete che con Brički sulla fascia destra alla fine ci sia meno spazio per Troilo nei tre centrali? Parafrasando, se Brički si prende la fascia destra, Del Prato rimane lì, braccetto di destra, dove tanto io lo vedo bene e meglio, Circati al centro, adesso come fai a toglierlo? La sinistra non è la posizione di Troilo, insomma, ci sta secondo me questa considerazione, dovrà lottare anche lui.
Non sono mica molto d'accordo, nel senso che Troilo comunque è ambidestro, quindi può giocare benissimo al posto di Ndiaye.
Che non è che ieri mi abbia impressionato Ndiaye, poi.
Ndiaye ieri ha fatto, allora, da una parte, nota di merito, non è stato condizionato più di tanto dal cartellino
vero,
giallo.
Vero, vero.
Nota di demerito, ha sbagliato delle cose elementari nella ripresa che potevano costar caro, forse dovute a leggerezza, mancanza di sicurezza, non lo so, ma secondo me ha margini di miglioramento enormi. Ieri è quello che ha faticato di più dei tre dietro sicuramente, però un paio di svarioni, chiamiamoli così, anche Circati li ha fatti nel primo tempo, e comunque Circati ha giocato un'ottima partita, voglio dire, cioè non è che il difensore deve vincere tutti i contratti e deve uscire con un passaggio pulito ai centrocampisti o alle ali, cioè ci sta che ogni tanto cioè Gonge ne ha bruciati parecchi, lo ha bruciato parecchie volte, ma perché tu hai la palla, punti il difensore che non sa da che parte vai, va già bene se non fai fallo. Quindi Ndiaye secondo me è stato sul pezzo, non ha, sicuramente quello che ha faticato di più, però il problema di Troilo non lo vedo, perché comunque tra squalifiche e infortuni ci sarà modo di vedere Troilo, o magari anche di rivedere Valenti quando starà meglio. Ci siamo lamentati del fatto che non c'era un esterno destro tutta fascia, ruolo per il quale dicevamo tutti allora piuttosto mettiamoci Del Prato, abbiamo trovato Brischi e adesso andiamo avanti con lui sperando che cresca anche lui di partita in partita.
Verissimo. Francesco Monaco, grazie mille. Francesco, a presto.
Ma è stato un piacere, grazie a voi e forza Parma sempre.
Grazie sempre, ciao Francesco. Allora, qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità. Allora, perché continuiamo a dire, lo teniamo magari Mandela, lo teniamo per la fine, sì sì assolutamente. Perché continuiamo a dire che Bernabé fuori ruolo, Pecchia, Chivo e questa lo hanno sempre fatto giocare davanti alla difesa? Per me può diventare il nuovo Pirlo Modric, o forse è lui che predice questo ruolo. Non so se ne avete già parlato, mi sono collegato da poco. Ciao Mattia. Ma, guarda, ne abbiamo già parlato, ma penso che ne parleremo fino a fine stagione più o meno, quindi le tue considerazioni secondo me ci stanno. Ieri abbiamo vinto la partita che abbiamo giocato peggio da inizio anno, escluso lo Spezia, e anche questa preparata peggio dall'allenatore. Il bello e il brutto del calcio, gli episodi ormai risultano molto spesso decisivi, in positivo e in negativo, scrive Stefano. Bene così, ci siamo presi quello che non avevamo raccolto a Cagliari, ma come prestazione onestamente abbiamo fatto due passi indietro. Poi, in Serie A si fa fatica a giocare con Bernabé in Serie A si fa fatica a giocare con Bernabé, è un incontrista a centrocampo e basta. Se si vuole far giocare Bernabé deve giocare con due incontristi, altrimenti siamo troppo leggeri. Diego, ho capito quello che intendi dire, che avrebbe bisogno, insomma, non so, in un centrocampo a tre, perché quello di ieri poi era un centrocampo a due, con due bodyguard, mettiamola così, un Mandela e anche un altro. Beh, sostanzialmente come ha giocato il Parma fino all'altro ieri. Bernabé, pur buono che sia, anche, può andare anche un po' in panchina, dice Gio 64. Non sono d'accordo, Gio 64. Per Francesco, Francesco scrive: il Lecce ha messo in grande difficoltà il Bologna. A me ha fatto una buona impressione la squadra di Di Francesco. Generalmente giocano aperte, per come giochiamo noi potrebbe agevolarci. Speriamo. Davidone dice: sono del partito di quelli che hanno goduto, anche se è stata una prestazione solo sufficiente da parte dei crociati. A proposito, molto bella la maglietta che mi ha fatto risalire bellissimi ricordi. Sì, dimmi un ricordo bello. No, no, Davide, adesso me lo devi dire di quella maglietta. Forza, già che ci sei. Perché quella maglietta non ha vinto nulla, eh. Non so se ti è chiaro questa cosa. È l'unica maglietta degli anni 90 che non ha vinto nulla, quindi non so, no. È bella perché comunque l'hanno indossata a fior di giocatori. Cannavaro, Stoichkov, è quella la maglia un po' di Stoichkov, no? Quello era l'anno di Stoichkov, ma l'anno dell'arrivo di Cannavaro, però... chiedo, se mi dici che hai bei ricordi di quella maglia, io ti provoco e rinfrescami la memoria. In difesa ho visto ogni tanto, per dirla alla parmigiana, un po' un estrate di confusione, ci siamo capiti, ha ragione Monaco nel dire che c'è stato poco filtro a centrocampo. Perché non puntare al bottino pieno nei due incontri casalinghi, avevo scritto ieri e lo ribadisco adesso, anche se con Lecce sarà un pochino più difficile visto che giocheranno anche loro con la stessa garra nostra. PS, avendo dal fantacalcio ho goduto tantissimo della doppietta di Pellegrino e vinto, beato te, io ho Ristagno, lo sai, quindi è un po' così. Allora, altra osservazione: Bernabé sta passando un periodo di bassa autostima, talvolta sbaglia passaggi e tira anche in quelle che sono le posizioni a lui familiari, sempre Stefano. Ma io davvero non insisterei tanto su Bernabé, io non l'ho visto così male, cioè in centrocampo 2 in quella posizione mi aspettavo questa prestazione, ecco, in una gara così come ieri, non lo so. Cagno dice: Troilo, io spesso posso dare un grande aiuto nella costruzione da dietro, un aspetto in cui facciamo fatica, in una difesa a tre c'è bisogno di chi costruisce, io un posto lo troverei per lui. Secondo me deve comunque inserirsi piano piano, io con lo Spezia non l'ho visto ancora particolarmente in palla. Andiamo in pubblicità che dopo abbiamo Paolo Benecchia, fra poco.
Palla in tribuna.
Dicono che la grandezza sia esclusiva, che sia per pochi. La verità è che la grandezza appartiene a tutti. È quella che possiamo toccare con mano. Perché quando ne facciamo parte, fa sentire grandi anche noi. Parmigiano Reggiano, più grande, insieme. Visita Caseifici Aperti il 4 e 5 ottobre.
112, un numéro unique pour toutes les urgences.
Aide médicale, police nationale, carabiniers, pompiers et gardes-côtes.
Pour toute urgence, appelez le nouveau numéro unique 112.
Plus d'infos sur nue112er.it.
Une campagne de la région Émilie-Romagne.
Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Tranquilli, tranquilli, non vi è subentrata la frequenza di una radio francese, sono spot per tutta la popolazione, anche straniera che non parla bene l'italiano, quindi per promulgare il numero 112 di emergenza, numero unico nuovo di emergenza. Quindi siamo sempre su Radio Parma e c'è con noi Paolo Benecchi. Ciao Paolo.
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti.
Che da oggi posso presentare niente meno che presidente di Parma Legends. Beh, insomma, bel titolo, dai, sei andato a letto ieri e ti sei risvegliato con questo titolo, mica poco direi. Cioè tu sei il presidente di una squadra che ha Fabio Cannavaro, Diego Fuser, Dino Baggio, Alberto Di Chiara, Sandro Melli, eccetera, eccetera. Non male.
Diciamo che possiamo vincere il campionato, dai.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ah, beh,
diciamo che è stato un percorso molto stimolante, come sai che è un progetto che abbiamo iniziato qualche anno fa.
Aspetta che lo spiego per chi non lo sapesse. Ieri al Reggio è stata presentata la squadra Legends del Parma Calcio. Di fatto in questa squadra è confluito, dopo appunto averne ben parlato e messo tutto sul tavolo col Parma Calcio, quello che era Parma Forever, il progetto che Paolo con altri amici, tra cui Gigi Apolloni, Sandro Melli, Fausto Pizzi e compagnia, avevano intrapreso anni fa. La squadra adesso è diventata istituzionalmente proprio la squadra ufficiale Legends del Parma Calcio, come ce l'hanno già altre società, farà eventi di beneficenza e quant'altro, no Paolo?
Esatto, esatto, noi praticamente abbiamo creato questa nuova società che non ha scopo di lucro, ovviamente, come dicevo, ha scopo di quello di portare in alto il nome Parma Calcio Legends in Italia e all'estero, perché abbiamo anche dei progetti da fare all'estero. E come abbiamo fatto in questi anni? Cerchiamo di divertirci organizzando e partecipando a degli eventi che hanno all'interno un fine benefico. Ecco, quindi diciamo quello è il nostro obiettivo principale, quello di portare in alto il nome del Parma, divertendoci e facendo del bene anche agli altri. Ecco.
Tra l'altro ho visto una squadra in formissima, perché ieri erano tutti dei figurini, veramente quelli che ho visto al Reggio.
Diciamo che insomma la maggior parte sono già pronti, diciamo, a giocare, anche se diciamo alcuni dobbiamo fargli una preparazione un po' personalizzata, dai.
No, veramente, veramente una grande, sì. Tra l'altro grande giornata coronata con questa vittoria, insomma un lunedì perfetto ieri.
Diciamo che il Parma Calcio è stato secondo me bravissimo a organizzare questo evento. Il Teatro Reggio è stato bello, oltre la presentazione del nostro progetto anche della maglia, poi c'è stato anche l'inaugurazione dello store, poi la partita, insomma è stata una giornata diciamo perfetta calcisticamente, dai.
Sì, 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 qua c'è anche Luca che dice, così lo leggo ed è contento, che c'è anche il suo amico Gigi Apolloni, ha visto i video in cui ha alzato le coppe al cielo. Veramente una grande storia quella che si è celebrata. Paolo Benecchi, invece questo Parma come l'hai visto ieri sera? Quello di oggi.
Allora, devo dirti che ieri la cosa più importante è che dovevamo vincere, perché quando hai una squadra giovane, l'allenatore giovane, secondo me le vittorie è proprio la panacea di tutti i mali. Ecco, quindi abbiamo raccolto meno, secondo me, nelle partite precedenti, perché Cagliari e Cremona, secondo me, potevamo anche meritare qualcosa in più. Ieri abbiamo meritato qualcosa in meno, però ci prendiamo questi tre punti perché sono convinto che e se la medicina migliore per poter crescere ancora, ecco.
Allora Stefano dice: col Lecce la vedo meglio che col Torino, perché ci arriviamo mentalmente più sereni, mentre secondo me con il Toro avevamo tutti la paura del risultato sulle gambe e sulla testa. Sei d'accordo?
Sono d'accordo.
Quindi sei ottimista per sabato?
Sì, sono ottimista perché credo che la partita di ieri sia stata fondamentale, talmente anche per un'autostima e quindi non dico che sia facilissimo, perché tutte le partite sono chiaramente bisogna giocarle, non sono facili, però con questa autostima, con anche il Lecce che diciamolo è la nostra portata, perché se giocassi contro la Juve o il Napoli dico, ma con Lecce che è la nostra portata, con questa iniezione di autostima e una squadra da portata, io sono abbastanza ottimista, ecco. Poi dopo chiaramente il calcio, sai, come abbiamo visto anche ieri, è fatto di episodi.
Sì.
E quindi, sai,
sì.
Il pronostico è sempre difficile, ecco.
Sì, come abbiamo visto anche a Cagliari, poi, ad esempio. Allora, dispiace dirlo, scrive Roberto, ma per me fuori Cutrone e dentro un centrocampista. Sei d'accordo? Serve un uomo in più in mezzo, perché ieri ha usato qualcosa questa, ma alla fine il primo tempo non gli ha dato ragione, obiettivamente.
Io le due punte le terrei, Cutrone e Pellegrino. Terrei Oristagno magari per la seconda parte della partita.
Io sono un po' d'accordo con te, sì.
L'ha fatto in altre partite, perché le due punte... Cutrone e Pellegrino secondo me si compensano e secondo me è fondamentale. Poi magari soprattutto all'inizio un centrocampista un po' più di copertura e poi eventualmente il secondo tempo Oristagno ha dimostrato a volte di spaccare la partita, ha dimostrato in questi
con
Atalanta eccetera.
Concordo.
Farei questo, diciamo, questo ragionamento, ecco.
Paolo Benecchi, ti ringrazio tanto, poi insomma ci aggiornerai cammin facendo sulle iniziative di Parma Legends, di PPC e quant'altro. Grazie Paolo.
Abbiamo in testa, diciamo, diversi eventi che appena diciamo nascono li comunicheremo, ecco.
Bene, grazie Paolo, grazie mille,
grazie,
ciao.
A voi.
Allora, tra l'altro, presidente Benecchi, inarrestabile, soffre solo contro di me a padel, scrive Cagno. Alberto ci dice: la maglia con cui ha giocato ieri il Parma è una delle più belle della storia della società. Saluti. No, è vero, su questo sì, ma io contestavo l'amico Davidone. A questo punto, visto che mi tiro in ballo con la maglietta, è vero che non ha vinto niente, ma Parma-Inter 2-1 Zola Baggio, Parma-Napoli 1-0 Apolloni, il gol di Stoichkov, uno dei pochi a San Siro contro l'Inter 1-1, e del mitico Tino Sprilla come la Juve 1-1. Abbiamo trovato, dai, un punto di sintesi allora, Davidone. È molto iconica però, anche perché, non so, era stato, se vi ricordate poi, quello era stato un po' un primo punto di svolta, non epocale come la maglia a striscia orizzontale, però dopo quelle maglie che hanno segnato la prima epoca di Scala, lì, insomma, che erano un po' tutte molto simili, molto uguali, lì si vide qualcosa di diverso. Ieri è arrivata l'ennesima dimostrazione che il calcio è fatto di episodi, ma gli episodi li decide l'arbitro. Ieri imbarazzante, scrive Brio da Besga, che sarà Besganova. Non so se l'ho pronunciato bene, non so se sei di Basilicanova. Mettere bene che al posto di Cutrone l'ho visto meglio. Metterei bene che al posto di Cutrone. Ascoltiamoci giusto un paio di minuti di Mandela Keita, dai, che poi dopo chiudiamo.
Ti chiedo quanto avete assaporato questa vittoria, quanto la stavate cercando. C'è un'immagine, ho visto dopo il secondo gol di Pellegrino, avete fatto due gruppi, uno è andato a abbracciare Valeri, l'altro su Pellegrino. C'è un'immagine molto forte anche di gruppo.
Sì, perché abbiamo lavorato tanto su questa settimana, anche la settimana scorsa. Come si dice, non abbiamo vinto ancora una partita e questa partita per noi era molto importante per vincere anche davanti ai nostri tifosi, e loro hanno aiutato tanto e per questo questa vittoria era molto importante, ma dobbiamo lavorare ancora di più su piccole cose e questa settimana lavoriamo ancora di più e dobbiamo stare con piedi sul terra perché c'è ancora una partita sabato contro Lecce.
Avete un allenatore dalle idee molto offensive, no? Gli piace molto attaccare, però poi dovete trovare equilibrio. Cosa chiede ai difensori alla fase difensiva? Cos'è che vi chiede in particolare?
No, di essere molto compatti, di parlare, tante comunicazione. E, sì, questo, comunicazione è tutto. E abbiamo, come si dice, abbiamo una famiglia anche dall'anno scorso, siamo molto molto vicino e sì, per questo oggi è una vittoria molto importante.
Eccoci qua, io così continuo a dissentire un po' da questa idea che si sta diffondendo tra qualche addetto ai lavori che sia un allenatore molto offensivo questa, ma lo dico a suo merito, cioè mi sembra, l'ho già spiegato, mi sembra tutto fuorché uno scriteriato, uno che ha in mente idee strane e troppo così poco equilibrate. Mi sembra uno che vada molto all'equilibrio, vada molto al sodo. E poi, ce lo siamo detti tante volte, quando ti devi salvare non c'è niente da fare. primo non prenderle, primo non prenderle, come insegna, come ci ha ricordato Ranieri negli ultimi anni col Cagliari, cioè anche quando devi vincere in realtà, almeno in Italia, primo non prenderle, ma a maggior ragione se ti devi salvare. E comunque, scrive Davidone, la nostra maglia rimane la crociata, beh, su questo non c'è alcun dubbio. L'autostima va bene, ma la testa di Pellegrino è meglio, ci scrivete. E poi, se continuiamo a criticare Bernabé, degli altri cosa ne facciamo? Perché in rosa non c'è nessuno alla sua altezza, no? Io sono d'accordo. Va bene qualche critica, però adesso non facciamo di Bernabé un caso, perché non mi sembra questa la situazione. Insomma, Bernabé comunque, tra l'altro, non più tardi della partita, credo, di Cagliari, io sulle prestazioni non ho gran memoria, però era stato uno dei migliori e in una delle ultime prestazioni, quindi assolutamente non c'è un problema Bernabé nel Parma, c'è semmai una risorsa Bernabé, ma non c'è un problema Bernabé. Starà questa farlo rendere al meglio, se può anche essere il ruolo di mezzala che abbiamo già visto, cioè comunque Bernabé ha la palla tra i piedi quando devi impostare, va a fare pressing alto per recuperare palla quando la sfera ce l'hanno gli altri. Certo, nel primo tempo ieri ha messo due uomini su Casadei e Keita quando il Parma doveva uscire ed abbiamo fatto molta molta fatica. Poi dopo il Torino ha fatto altri errori, il Parma ha preso le contromisure, una partita fatta di tante tante situazioni. E direi che siamo in conclusione di questa puntata, grazie per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia, ovviamente come sempre Palla in Tribuna torna domani poco dopo le 14 e fino alle 15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con Radio Parma.